Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te.
Quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e toccateli disse: alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. E mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.
Anni nella seconda domenica di Quaresima il Vangelo della Trasfigurazione, come abbiamo appena ascoltato nel Vangelo secondo Matteo. Cosa avviene qui? Ormai nella narrazione evangelica gli avvenimenti hanno preso una piega piuttosto ormai impegnativa. Già Gesù con i suoi discepoli sta parlando di quello che è ormai il cammino che gli deve percorrere per portare a compimento la sua missione. Dunque siamo in una fase avanzata, una fase, per così dire, di maturità anche per quanto riguarda il rapporto tra Gesù e i discepoli, nel momento in cui Gesù sta affrontando proprio le tappe ultime, decisive della sua missione in questo mondo, con tutte le conseguenze che noi già conosciamo, come Gesù va incontro a una ostilità dichiarata, a un rifiuto feroce e crudele, per cui già Gesù in un altro momento ha parlato ai discepoli di una prospettiva di morte per lui, e d'altra parte Gesù continua a ribadire il valore della missione che gli sta compiendo, e il valore positivo di questa missione, quello che Gesù vuole comunicare e condividere con tutti, e i discepoli sono i primi interlocutori. Fatto sta, vedete, che la pagina evangelica che abbiamo ascoltato, questo episodio nel cammino di Gesù e dei discepoli accanto a lui, e quei discepoli ci rappresentano tutti, come sappiamo. C'è un momento in cui Gesù vuole condividere qualcosa di importante, di importantissimo, che riguarda lui e che riguarda i discepoli. Per questo prende quei tre, e tre sono loro, e questo non per escludere gli altri, ma perché la conversazione che Gesù vuole instaurare in quella occasione è talmente importante per cui non ci si può rivolgere a un'assemblea numerosa, ma quei tre ci rappresentano tutti. Gesù li prende e li porta sulla montagna, in quel luogo appartato, in quel luogo che è favorevole a una conversazione, e una conversazione che subito prende per Gesù la fisionomia di un atteggiamento di ascolto. Gesù in preghiera, Gesù che vuole condividere qualcosa, vi dicevo, di molto importante che riguarda lui, ma che riguarda anche quei discepoli che siamo pure noi. Qualcosa che riguarda lui, perché vedete, proprio nel corso di quella sembra che sia una notte quella trascorsa sulla montagna in preghiera, una conversazione tra Gesù, Mosè, Elia, la legge, i profeti, ed ecco Gesù che è indicato con una solennità davvero entusiasmante dalla voce che viene dal profondo mistero di Dio come il figlio del compiacimento. Ecco Gesù, e Gesù è il suo cammino in questo mondo e le cose di questo mondo che lo riguardano, perché passa attraverso tutte le dimensioni della nostra realtà umana, addirittura già si prospetta niente meno che l'impatto con tutte le cattiverie e le ingiustizie di questo mondo, per cui lo condanneranno a morte. Ma questa presenza umana di Gesù è motivo del compiacimento da parte di Dio, e quella voce che proviene da quella misteriosa grandezza, da quella misteriosa trascendenza che riconosce in lui il figlio del compiacimento. D'altronde Gesù da un pezzo, dall'inizio della sua attività pubblica, sta annunciando il regno dei cieli, cioè la paternità di Dio. Si rivela la paternità di Dio, e la paternità di Dio, vedete, non è una definizione teorica, la paternità di Dio è lui presente come figlio, ma nelle cose del mondo, con tutti i condizionamenti di chi condivide la nostra sorte umana, ed ecco il figlio di cui Dio si compiace. Ed è un annuncio grandioso, è una conferma davvero entusiasmante, vi dicevo, è il figlio mio amato, è in lui il compiacimento, ascoltatelo. Gesù vuole aiutare i discepoli a rendersi conto di come la sua missione in questo mondo non è una specie di fantasia, una ipotesi astratta, la sua missione in questo mondo come un ideale che però rimane. Quante altre volte già ne parlava a modo mio nel corso delle nostre celebrazioni, non è una visione che rimanda a realtà celesti che sono fuori dalle dimensioni terrestri della nostra condizione umana, tutt'altro. È proprio in questo mondo, è nell'adempimento della sua missione, è nel suo modo di affrontare le strade della esistenza umana, ed ecco il figlio che è rivelatore della paternità di Dio, ed ecco nella sua figliolanza come tutti gli esseri umani vengono convocati per partecipare all'unica grande famiglia che ci viene ricomponendo obbedienza al mistero di Dio, che ci vuole partecipi di un'unica famiglia e dunque di un'unica storia. E questa novità straordinaria, vedete, Gesù annuncia non come un messaggio che rimane forse anche gridato ad alta voce, forse anche scritto nelle pagine dei libri, ma un messaggio vissuto. È lui, ecco il figlio. Gesù vuol parlare di questo ai discepoli e a noi. Chi è lui per noi? E chi, vedete, siamo noi? Ecco il punto. Il punto adesso su cui mi soffermo un momento è proprio questo, perché nel corso di quella notte, così come l'Evangelista descrive la scena, i discepoli si rendono conto di essere fortemente interpellati. Ma interpellati siamo noi. Perché Vedete, c'è qualcosa che Gesù vuole dire ai discepoli che riguarda loro, che riguarda noi. Ma chi siamo noi? Ma chi è Gesù per noi? Chi è Gesù per me? Già, e ritorno al discorso. Vedete, Gesù è una manifestazione straordinaria di bontà, di generosità. La figura di Gesù è una figura ammirevole e addirittura commovente in molti casi. Lui. Ma chi è Gesù per me? Per me, per noi discepoli, per me che sono orientato, anche se in maniera sempre piuttosto approssimativa, in un cammino di conversione, di rieducazione alla vita, per ritrovare in pieno la mia identità di creatura umana secondo il cuore di Dio. Già in questo cammino dico: ma chi è Gesù per me? E vedete, qui nel brano evangelico ci sono dei momenti che ci aiutano molto a ritrovare, mi sembra di poter dire, situazioni che sono proprio così presenti nella nostra esperienza di discepoli o di aspiranti discepoli. Intanto vedete quella cosiddetta trasfigurazione, che qui è descritta come un volto che brilla come il sole, le vesti che diventano candide come la luce. Sapete, io provo a ridirla a modo mio. Quella volta i discepoli si sono accorti che Gesù sorrideva verso di loro. Il volto che si illumina, vedete, il sole è un fenomeno prodigioso, è il sorriso di un volto umano. È un sorriso, vedete, che illumina la scena, che riempie di affetto la relazione, che conferma un rapporto di amicizia che è fondato su una solidità indistruttibile. E Gesù sorrise. Quella volta, Gesù ha sorriso nella mia vita. Nella mia vita, quel sorriso mi è stato rivolto, quel sorriso mi ha parlato di una amicizia irrevocabile, di un fondamento incrollabile per quanto riguarda l'affetto con cui lui si prende cura di me, di noi, di quella che è la nostra condizione umana. E vedete, non è un messaggio che viene da qualche figura angelica che rimane a volare tra le nuvole del cielo. No, è nella sua umanità, Gesù che è il figlio di Dio, nella sua umanità ci ha sorriso e continua a sorriderci e continua a rivolgersi a noi in modo tale da dimostrare che quel che riguarda lui nella sua figliolanza non è una ipotesi teorica, non è un'astrazione fantastica, non è un altro mondo, ma è in questo mondo, nel nostro cammino, nella nostra storia. E qui, vedete, i discepoli percepiscono questa straordinaria bellezza che è manifestata loro da quel sorriso, ma è anche vero, vedete, che i discepoli, e anche in questo li sento molto vicini a me, subito, come dire, tentano di schermirsi, di mantenere le distanze, di non impegnarsi troppo, perché ma chissà cosa può succedere. Tanto è vero che, ricordate il fatto delle tende, un segno di gentilezza da parte di Pietro e degli altri, diamoci da fare, facciamo qualche cosa anche noi, sì, ma manteniamo le distanze, veliamo, vedete, le tende servono anche a velare e a contenere la luminosità di quel sorriso, e dunque questo sento che è un atteggiamento che ci riguarda, che ci riguarda in profondità, nella sincerità del nostro cuore. E, è vero, Gesù, ma lui è lui, e lui va per la sua strada, e noi siamo spettatori, sì, spettatori, ma spettatori, per così dire, in platea. Lui è sul palcoscenico, e noi osserviamo, e noi osserviamo mantenendo le distanze, perché poi a un certo punto c'è il sipario, come a teatro, che distingue la scena dalla platea. Ed ecco, vedete, qui la descrizione che leggiamo nella pagina evangelica va avanti, perché c'è di mezzo quella voce che dice, ecco, è il figlio, è il mistero di Dio che si presenta a noi così, e si presenta a noi con la pazienza, il coraggio, l'umiltà, la concretezza della umanità di Gesù, il figlio del compiacimento, ascoltatelo. E a questo punto, vedete, i discepoli addirittura cadono a terra, si sentono travolti, ma rimane in loro quell'atteggiamento di, come dire, interesse, ammirazione per Gesù, ma mantenendo le distanze. Soltanto che adesso qui la scena ci parla addirittura di un tracollo, come se giunti a questo punto i discepoli dicessero, beh, non c'è più niente da fare, noi restiamo quelli che siamo sempre stati, e lui dia dimostrazione, come sta facendo, di quella novità straordinaria che attraverso di lui rivela la misericordia di Dio, che vuole fare dell'umanità un'intera unica famiglia di figli che condividono il dono della vita. Ma lui e noi schiacciati, e noi bloccati, e noi inchiodati. E quante volte, vedete, la nostra vita cristiana ci mette alla prova in maniera tale che sembrerebbe che dovessimo mantenere l'atteggiamento di cristiani nella fantasia, cristiani nel desiderio forse, cristiani in quella prospettiva che comunque non riguarda la realtà oggettiva e concreta del nostro vissuto, schiacciati con la faccia a terra, vedete? Siamo partiti dal volto sorridente di Gesù e qui i discepoli nascondono la faccia, è come dire, quel sorriso è riservato ad altri, mentre invece quel sorriso è per me, lui sorride a me, gli sta dicendo, vedi che io sono qui per te, per noi, per me, per ciascuno di noi. Vedi che io vado avanti nel mio cammino perché tra me e te c'è una relazione che è più forte di tutte le ostilità che incontrerò, di tutte le cattiverie che subirò, di tutte le ingiustizie che dovrò patire, più forte. E vedete, non è una catena, è un sorriso, è la trasfigurazione di Gesù, il figlio che Dio ha donato a noi nel mondo. E qui, ecco, e concludo, vedete, la scena evangelica è veramente stupenda, perché i discepoli sono lì schiacciati, con la faccia premuta verso terra, non voglio vederlo, non voglio, non vogliamo. Allora Gesù si avvicinò e toccateli, disse, alzatevi, non temete. Notate, Gesù si avvicina, sapete cosa fa? Fa una carezza, tocca. Cosa vuol dire che li tocca? Li accarezza, solleva, temete. Sollevando gli occhi è Gesù, ecco, sollevando gli occhi è Gesù. Poi non c'è bisogno di scenografie straordinarie, non c'è bisogno di spettacoli teatrali, non c'è bisogno di tutte quelle messe in scena, è Gesù, ma è Gesù che sorride a me, proprio a me che sono quello che si è nascosto sotto ai spari o ai tentacci, quello che ha fatto finta di non essere interessato dal sorriso con cui mi guardava, io ho nascosto la faccia davanti a lui e mi sono rintanato dentro alle situazioni della mia vita che si ripetono sempre uguali e sempre più meschine, ed ecco, Gesù ti ha toccato, ti accarezza e ci solleva. E vedete, qui è il nostro cammino quaresimale. Qui sta veramente lo snodo decisivo, mi sembra di poter dire, poi tante altre cose bisognerebbe precisare meglio, ma mi sembra di poter dire che in questa seconda domenica di Avvento è proprio lo snodo decisivo, il passaggio essenziale di questo cammino di conversione. Chi è Gesù per me? E come? Ecco, è proprio qui si parla dietro di un'unica nuvola, di un abbraccio che ci mette insieme con Gesù. È possibile che tra lui e me ci sia la possibilità di procedere nello stesso cammino? Perché il suo, e non perché è il mio, ma perché è il suo, ma che il suo cammino diventi anche il mio, che io possa essere discepolo di Gesù e possa essere davvero finalmente illuminato da quella gloria che manifesta nella storia dell'umanità, che Dio è Padre e che la nostra storia derelitta e piagata com'è, la storia universale è la storia nel corso della quale è l'unica famiglia umana che si sta ricomponendo. Siamo giunti a questa svolta. Ecco, il cammino di conversione, vedete, dipende molto marginalmente, qualche volta anche semplicemente in modo così un po' ideologico, dai nostri propositi. Il cammino di conversione dipende dalla nostra relazione con Gesù, quella relazione che Gesù vuole offrire a tutti gli esseri umani, per i quali il suo volto ha sorriso una volta per tutte. Ed ora alziamoci in piedi. Preghiamo insieme, recitando il credo. Vedi un solo Dio, Padre, Figlio.